Buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere venuti qui in questo evento così ricco di appuntamenti, anche in concomitanza con questo nostro appuntamento sulla scuola, e quindi ci fa piacere, non è, immagino, facile seguire tutta l'offerta di questo bellissimo festival. Io sono Lorenzo Benussi, mi occupo di innovazione didattica in Fondazione LINCS e Fondazione per la Scuola, gruppo Compagnia di San Paolo, e abbiamo organizzato oggi questo incontro per parlare di cambiamento all'interno della scuola in modo, credo, abbastanza dettagliato, e poi vedremo. Ci sono qui con me la professoressa Giulia Guglielmini, che è la presidente di Fondazione per la Scuola, che ci racconterà un po' i suoi commenti rispetto ai due interventi che avremo oggi, con la professoressa Lidia Cangemi, che è dirigente scolastico del liceo Kennedy di Roma, formatrice, coach, autrice e molte altre cose. E ci racconterà un po' la sua esperienza e la lettura, che è anche informativa, credo, per molti di noi che forse alcuni aspetti non conoscono, del piano scuole a 4.0. E poi abbiamo la professoressa Susanna Sancassani, che è docente di innovazione didattica, poi vi spiegheranno magari meglio loro nel dettaglio, al Politecnico di Milano, e che appunto ha come obiettivo nella sua vita, carriera, quella di spiegare a noi che cosa voglia dire fare innovazione didattica. E qui ragioneremo con lei su come mettere insieme le varie componenti di quella ricetta complessa che serve per portare cambiamento nella scuola. C'è un video? Fantastico. No, non c'è un video. Perché gli altri avevano il video, noi no? Ok, scusate, mi piaceva molto. Chi di voi lavora nella scuola? Perfetto, quasi una metà. Per cui gli altri immagino siano persone che a scuola ci sono passate o che hanno interessi legati a... sai, non vogliono più tornarci, esatto. Ma io a questo punto faccio una breve introduzione e poi lascio la parola ai nostri ospiti. Saranno due presentazioni intorno ai 15 minuti, alla fine delle quali potete già fare delle domande e poi avremo una sessione di domande alla fine. Non siamo molti, quindi alzate la mano e sarà nostro piacere ascoltare appunto i vostri quesiti. Ma inizio dicendo perché abbiamo pensato questo incontro. Io lavoro in un'organizzazione filantropica da alcuni anni che supporta le scuole in tante cose. Sicuramente le supporta a cercare di migliorare, di innovare, di essere più inclusive, e ci troviamo in un momento storico abbastanza strano. Perché quelle che prima erano istituzioni sostanzialmente con poche risorse, adesso sono diventate, a causa o grazie a una serie di cose, istituzioni che hanno molte risorse economiche, molte di più di quanto una grande fondazione bancaria come Compagnia di San Paolo normalmente investe in un paio d'anni. Per cui una situazione abbastanza strana dal punto di vista dell'organizzazione per cui lavoro. E quindi è necessario cambiare le pratiche e adattarsi a questo. È un momento storico, non sappiamo bene come affrontare questo momento e come svolgere la nostra funzione di supporto al sistema e di miglioramento del sistema educativo. Ci interroghiamo e quindi cerchiamo di interrogarci con la comunità, che siano le scuole, che siano gli atenei, che siano gli insegnanti. Sicuramente la sfida è molto rilevante, e io direi almeno per due motivi. Il primo, perché le forme di investimento che abbiamo ereditato dall'Europa sono nuove. Il PNRR non è il bando che conoscevamo, ma ha delle caratteristiche, se vogliamo dire performance based, o comunque legate ai risultati. Non devi, come era una volta, fare un progetto, presentarlo a una commissione, poi questo viene finanziato, ma devi cambiare la tua scuola secondo dei parametri misurabili nel tempo, altrimenti non ti danno i soldi. Detto in modo molto semplice, ovviamente ci sono diverse sfumature, ma il concetto è un po' questo. La richiesta è quella di un cambiamento strutturale sistemico che duri nel tempo. Badate bene, con un finanziamento appunto puntuale invece in un anno, quindi già c'è una certa dissonanza tra questi due concetti. Il secondo aspetto assolutamente rilevante è che noi usciamo da una pandemia che ha, io vedo almeno, portato due fenomeni. Una grossa messa in discussione della didattica e in generale di tutti gli aspetti della scuola e una grandissima accelerazione nell'utilizzo delle tecnologie. Ieri ho passato una giornata con un signore indiano che vive a Londra, che si occupa di education in vari posti del mondo, e gli raccontavo appunto il tasso di adozione delle tecnologie in Italia e la quantità di investimenti è eccezionale. Non ci sono paesi che in modo così massiccio stiano investendo sul sistema educativo. In Inghilterra, ad esempio, il recovery plan non esiste. In Francia è di un ordine di grandezza inferiore. Quindi abbiamo da una parte la pandemia che ci dice dobbiamo cambiare, l'abbiamo visto, e dall'altra moltissime risorse. Ma tre settimane fa era a Genova in una scuola a fare dei workshop con dei docenti e la scuola era veramente mal ridotta a livello di spazi. Un bellissimo palazzo dell'Ottocento fatto tipo a 5 piani piccolissimi in cui c'erano delle microaule ma un enorme cortile all'interno con uno scalone aulico, cioè uno spazio veramente inadatto a fare didattica. L'atrio era completamente pieno di casse di digital board. Saranno state 100 casse di digital board appena arrivate, che sono, per chi non lo sa, schermi interattivi abbastanza costosi. E era molto dissonante vedere uno spazio inadatto a far scuola, con un'infrastruttura assolutamente inadatta a far scuola, e centinaia di migliaia di euro accantonati, messi lì. Quindi c'è un problema di struttura e sovrastruttura. E questo è molto difficile da gestire, è uno degli aspetti che vedremo anche oggi, perché da una parte tu hai 200.000 euro per fare sovrastruttura, cioè comprare gli schermi, e dall'altra invece devi gestire problemi strutturali come il personale, gli spazi, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo un grosso impulso economico e di policy, un grosso impulso post-pandemia e questa difficoltà di doversi un po' arrabattare in un sistema che non trova la soluzione alla carriera dei docenti, per dire un tema molto molto rilevante, ma ti dà dei soldi per fare delle cose. Qual è probabilmente la soluzione in questo? Non ce n'è una. La soluzione è certamente legata a ogni istituto scolastico, ma è avere un approccio sistemico e gestire un processo di cambiamento nel tempo. Per cui da una parte ragionare sui bisogni della scuola e su come queste tecnologie si inseriscano in un disegno che però deve essere progettuale, cioè avere un tempo di realizzazione degli attori, degli output, altrimenti ci perdiamo. E ci perdiamo queste risorse o comprando tecnologia che non ci serve, perché questi sono tecnologie digital board, dopo 5 anni li butti via, 6 anni li butti via, cioè una roba abbastanza complicata anche da accettare. Però se invece in quei 5 anni cambio il modo di fare scuola, poi magari trovo anche, le cambio, trovo il modo di mettere a profitto effettivamente quell'investimento. E per cui ragionare in un'ottica progettuale e ragionare su come le tecnologie possono effettivamente modificare la didattica. Non far vedere quello che prima facevo vedere alla lavagna, poi facevo vedere alla LIM 1, poi alla LIM 2, adesso alla Digital Board uguale, identico. Non è cambiato nulla. Se non facciamo queste cose, cioè se non le utilizziamo per cambiare, l'idea è che l'Europa non ci dia i soldi, per cui lo Stato va in default. Questo è il grosso rischio. E volevo un po' caricare, ecco, l'argomento e comunicarvi l'urgenza di questo, perché credo sia un po' rilevante. Noi come fondazione, ma non solo la Fondazione per la Scuola, anche il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino sicuramente, un sacco di attori, le reti di scuole stanno producendo materiale perché il sistema affronti questa sfida nel modo migliore. Credo che sia rilevante in un caso come questo, spero utile, mettere insieme queste forze, parlarci e cercare insomma tutti insieme di risolvere questo grosso problema. O grande opportunità, ecco, che possiamo vederle in tutti e due i modi. Detto questo, lascerei la parola a Lidia Cangemi, anche perché ci racconti un po' che cos'è il piano Scuola 2.0 e faccio un ragionamento dal punto di vista di un dirigente che deve gestire un processo, sia sulla scuola sia soprattutto sugli ambienti e come essi possono diventare tecnologie per l'apprendimento e come siano rilevanti in questo processo. Grazie.
Grazie, grazie Lorenzo. Ah, grazie per questo invito, io sono abituata a stare in piedi quando faccio formazione, perdonatemi, per me è più comodo. E, ho cercato di sintetizzare questo tema appunto con poche slide, così ci può aiutare, no? Il visivo ci aiuta ad apprendere. E, appunto, sono Lilia Cangemi, sono un dirigente, e, diciamo che nelle mie anima c'è la mia facoltà, c'è architettura. Io vengo d'architettura, di Roma, Sapienza, un post-dottorato, vabbè, tante cose che ho fatto lì. E soprattutto poi ho cercato di aggiungere a questo una formazione tipo da counselor. Perché dico questo? Perché grazie a tutte queste cose, 10 anni fa è nato quel simbolo lì, questa è DADA, didattica in ambienti di apprendimento. 10 anni fa, quando poco si parlava di ambienti di apprendimento, si parlava solo in ambienti, diciamo, un po' più selezionati, e pensammo insieme al collega Fattorini a un modo per vedere la scuola in modo diverso. Nasce quindi DADA, l'acronimo è importante perché significa didattiche in ambienti di apprendimento. Quindi il tema che oggi affronteremo, che è proprio gli ambienti di apprendimento, era là già dentro. Perché lo portiamo, perché vi parlo di questo? Perché vedremo che poi il tema dell'ambiente di apprendimento è il tema centrale di questo oggetto qui, che è appunto il piano scuola 4.0, che fa parte appunto del PNRR. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un documento che parla di un investimento enorme per la scuola, come mai si è visto nella storia della scuola stessa, che ha nelle sue premesse già i suoi, diciamo, gli elementi fondamentali. Premetto che non sono uscite le linee guida, per cui non sappiamo esattamente come verrà declinato, però là dentro c'è tante cose. Quindi leggere il documento ci può aiutare molto anche nel comprendere dove siamo. Si parla del fatto, per esempio, che gli ambienti di apprendimento devono essere connessi a una visione pedagogica. E beh, già qui c'è un nodo centrale della faccenda, cioè l'ambiente di apprendimento non può essere confuso con lo spazio e non può essere confuso neanche, ancora di più, con l'aula. Ambiente di apprendimento non è né aula né spazio, è qualcosa di più di quello. Poi parliamo di flessibilità, di molteplicità di funzioni, collaborazione, inclusione, tutte quelle belle parole lì. La scuola, sostanzialmente, la scuola del si è sempre fatto così, è una scuola basata su un'architettura sostanzialmente fatta di corridoio, aula, 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 aula. Questo schema reiterato architettonico che porta poi una reiterazione, sì, siamo in un ambiente che ben ci racconta questo, e una reiterazione, come vedete, ma qui siamo per fortuna in un'aula universitaria, ma questo immaginatelo per bambini piccoli, questo schema verticistico in cui il docente sta al centro di una raggiera, sostanzialmente in cui le faccette di queste povere creature guardano tutti lui, e fra loro, come disse appunto brillantemente un mio ragazzino un po' di tempo fa quando vennero a fare un visiting DADA, diceva: ma io nell'altra scuola del mio compagno vedevo solo la nuca. Ora, questo tema è fondamentale, l'architettura, lo spazio entra nella nostra sistema persona, ci dicono le neuroscienze, e quindi in qualche modo quella flessibilità di cui parla, e non a caso ho cercato di metterlo in rosso, significa che la lezione o le lezioni, o ancora meglio le didattiche, sono tante, perché tante sono le intelligenze, perché tanti sono i momenti, perché ci può essere la lezione frontale, ci può essere il cooperative, eccetera. Come possiamo uno spazio rigido, diciamo, farlo diventare padrone della nostra azione didattica? Continuo dicendo che ovviamente il documento non può che parlare di formazione, organizzazione del tempo. Ecco, questo è un altro elemento fondamentale su cui un giorno dovremo fare tante riflessioni, perché l'altro elemento rigido della scuola, la cosiddetta campanella, i trimestri, le votazioni, tutte queste cose. E poi ovviamente si parla molto del ruolo del dirigente e del coinvolgimento attivo dell'intera comunità. Queste sono le parole chiave di questo documento, che parla appunto di un finanziamento solo per scuola 4.0, eccetera, eccetera, 2,1 milioni di euro. Per cosa? Per la trasformazione di 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi. Una grossa cosa. Nell'area background, in queste pagine, ci sono appunto le considerazioni sullo stato dell'arte. Ora, che cosa ci dice il documento? Che accanto alla progettazione fisica, vi ricordate quando ho detto non bisogna confondere ambiente apprendimento con spazi, ancor meno con aula, Perché non parliamo solo di questo, speriamo di non parlare solo di questo, parliamo di come innovare il nucleo pedagogico. E questa è la grande sfida, come questo sistema può diventare un momento in cui ripenseremo la scuola per il futuro. Questo è i 7 principi dell'apprendimento OCSE, molto interessante perché sta nel documento, non l'ho preso a parte, poi vi dirò quando le cose l'ho prese da altre fonti. Perché è così interessante? Perché proprio l'idea che si parli finalmente di ambiente di apprendimento, che era appunto la ultima A del DADA, perché è così interessante? Perché finalmente smettiamo di parlare di come si insegna e cominciamo a parlare veramente di come si apprende, che è tutta un'altra cosa. Non è detto che un insegnante faccia apprendere, lo sappiamo benissimo, no? Molti di voi sono molto molto giovani, avete molto fresco questo concetto. E quindi come i principi dell'apprendimento possono entrare nel nucleo pedagogico delle scuole, possono diventare patrimonio veramente dei docenti che magari si sono formati 20, 30 anni fa e che non è detto che conoscano quello che le neuroscienze ci hanno insegnato sul modo in cui si apprende. Allora, nei 7 principi ovviamente si parla della centralità del docente, si parla di tutto l'apprendimento cooperativo, del ruolo delle emozioni, finalmente parliamo di questa terza dimensione dell'ambiente di apprendimento, si parla del discorso delle differenze, dei sovraccarichi di lavoro e dei feedback formativi e della comunità. Questo è lo schema che porta il documento a pagina, credo, 24. Beh, io devo dire che la prima volta che l'ho visto sono stata felice, perché esattamente questo è quello che 10 anni fa pensammo con DADA, vale a dire che le aule siano disciplinari. Non so quanti di voi hanno avuto la fortuna di avere l'aula di matematica, di fisica, di filosofia, di scienze, questo è sostanzialmente, e come questo porti tutte queste cose, cura dello spazio, valorizzazione, personalizzazione, adattabilità, perché poi il setting, eccolo qua, invece di essere sempre lo stesso, così, è flessibile, perché può essere appunto frontale, ma anche partecipato, ma anche cooperativo, ma anche di discussione. Come facciamo a imparare bene l'inglese se siamo sempre in questo setting qui? Quando facciamo conversazione abbiamo bisogno di un altro setting, abbiamo bisogno per esempio di un'aula insonorizzata. Il documento ci dice come lo spostamento è funzionale all'apprendimento e come gli spazi di apprendimento devono essere anche emotivi ed informali. Meno male, cominciamo a parlarne di questo. Ovviamente, oltre alla tecnologia, tutto lo spazio all'aperto. Quindi il grande tema è quando dovremo affrontare come dirigenti, ma come utenti, come comunità, come Italia che sta spendendo, come Europa che ci ha consentito di spendere, dobbiamo affrontare il grande tema. Che scuola siamo? Dove siamo in questo momento? Qual è lo stato dell'arte? Qual è il punto nave? E nel sintetizzare questo, ho usato questo acronimo che ho inventato un po' di anni fa e che mi piace tanto, di solito piace, che è QCA, cioè quello che abbiamo. Noi dobbiamo partire da quello che abbiamo. Cosa abbiamo? Abbiamo degli spazi, abbiamo delle persone che appunto possono essere di supporto, possono essere delle reti di scuole, le fondazioni, le scuole viciniori, la comunità intera, i nostri professori. Una delle cose che dovremmo fare sicuramente è pensare come nelle scuole si creino dei gruppi di progettazione, perché questa cosa non va confusa con un prodotto, va assolutamente segnata questo come un processo. Se lo vediamo come un processo potremo arrivare ai prodotti, altrimenti ci venderanno l'ennesima LIM, l'ennesima schermo, l'ennesima qualcosa. Questo è un processo e per fare un processo ci vuole ovviamente una progettazione, un progettare oltre. Chi lo farà? L'altro elemento fondamentale a mio parere è la mappa valoriale. Che scuola siamo dal punto di vista più profondo? Che valori incarniamo? Il valore dell'inclusione? Il valore del rispetto? Il valore, non lo so, della incredibile tecnologia? Alcune scuole hanno quello. E varie. E quindi poi da questo, che scuola vogliamo diventare? Questi sono i grandi temi che le scuole si troveranno a dover affrontare. E per fare, appunto, per comprendere meglio quali siano le tre dimensioni degli ambienti di apprendimento, appunto, queste possono essere sintetizzate con la dimensione organizzativa, di cui diremo due parole, la dimensione metodologica, quel nucleo pedagogico, eccetera, e poi la dimensione relazionale, che è quella forse meno evidente agli occhi, ma come diceva Antoine de Saint-Exupéry, è proprio quella la parte più importante. Come io mi pongo di fronte allo studente, lo sappiamo tutti, i docenti migliori, ma gli studi ce lo confermano, sono quelli empatici, quelli che entrano in relazione. E allora su questo si giocherà la grande partita, a mio parere. Ora, qui ho messo degli spunti per la dimensione organizzativa, non è né esaustiva né completa, ma sicuramente il discorso di lavorare sulla gestione flessibile del tempo, sull'aula all'aperto, sul visual learning e mille altre cose sono sicuramente degli spunti di riflessione che noi come Scuole Dada diamo alle nostre scuole. Ora, se questo è abbastanza facile, cosa hanno fatto le scuole nel frattempo? Beh, ho portato degli esempi, perché quello che poi ci interessa molto è il fatto che appunto non esista solo lo spazio aula. Quello è uno degli spazi, ma che la scuola può comporsi di spazi. E questo comporsi di spazi fa sì che le scuole siano più funzionali e supportive. Perché quello che poi è lo scopo vero di un ambiente d'apprendimento è che sia funzionale e supportivo. E allora sono solo esempi, perché questo è tratto un po' da un bel documento che è stato fatto dalla Regione Emilia-Romagna, che ci dice come gli spazi dovrebbero essere non solo l'aula, ma per esempio degli spazi dinamici, e quindi come nei luoghi di passaggi poi ci si incontra. Questi sono i ragazzi di una scuola media che stanno mettendo le cose nell'armadietto, come negli spazi di fronte alla scuola poi si possano creare relazioni. Possono essere zone di comunità, appunto come con 12 morbidi messi in una biblioteca si crei uno spazio che è uno spazio diverso, uno spazio di conversazione, di incontro, occhi negli occhi finalmente. Come con pochissime monete, perché questo appunto tutto fatto prima della grande dovizia di denari che dovrebbe arrivare nelle scuole, questa scuola ha comprato queste tribunette e qui ci fanno debate, fanno coro, fanno poesia, fanno tante cose. Accanto a questo documento, un altro documento che, se vi piace questo argomento, vi consiglio di guardare. È un documento sempre del Ministero, si chiama Futura, progettare, costruire, abitare la scuola. È fatto per le scuole del futuro. E saranno costruite, non mi ricordo più quante scuole, mi pare 24 scuole, insomma comunque sono costi inenarrabili. Il documento è bellissimo, potete trovare tanti spunti sulle scuole del futuro. Uno di questi che vi ho portato è una scuola per chi ci lavora. Quando mai si è parlato di ambiente d'apprendimento comprendendo che il benessere del docente è benessere della scuola e quindi è benessere dello studente, è benessere del dirigente, è benessere dei genitori? Questi esempi ci raccontano di come tanti modi diversi si fa benessere. Vorrei solo porre l'attenzione sulla correzione acustica, perché spesso nelle nostre scuole si sta malissimo dal punto di vista acustico. E poi le zone di scoperta, a tutti i livelli, scuola elementare, scuola media, scuola superiore, 4 tavoli, ma questo serve ai ragazzi, serve confrontarsi, serve esercitare quella curiosità nell'apprendimento che poi è vero apprendimento. E poi le zone di progettazione, questa è una scuola appunto che con pochissimo ha fatto questi ambienti di piccole bibliotechine, e la zona del silenzio, che è una delle cose forse più avanzate, forse su cui bisognerà tanto lavorare, ma se tanto abbiamo questa appunto forse sovraeccitazione, sovraccarico di lavoro, quel sovraccarico di cui diceva l'Ocse, forse pensare a spazi per il silenzio, per rallentare, per stare anche a leggere qualcosa è utile. E poi infine la cosa che io amo tantissimo, tutti gli spazi all'aperto. Si è dimostrato che tutto ciò che è outdoor fa stare bene, e quando uno sta bene apprende meglio, e quindi quale migliore ambiente d'apprendimento dell'esterno? Questa è stata la grande conquista, per fortuna, durante il Covid, perché le scuole hanno scoperto finalmente di avere aule all'aperto, avere spazi all'aperto i più diversi. 3 esempi completamente diversi: questo professore di analisi matematica che fa lezione nella nostra aula all'aperto, questa è una scuola media e questa è una scuola superiore con questa bellissima soluzione. 2 parole su questo: una scuola fra dentro e fuori, perché ovviamente anche Scuola Futura parla dell'esterno, e questa vasca ve la faccio vedere, perché questa vasca ha un potere magico secondo me. Questa vasca è stata progettata per una ragazza disabile in carrozzina, proprio perché potesse partecipare con tutti i suoi compagni a fare l'orto didattico. E questo lo trovo meraviglioso, perché proprio le soluzioni che lo spazio consente sono soluzioni anche inclusive, perché io l'ho vista, non ho fatto la foto perché non mi sembrava il caso, la ragazza qui e tutti i compagni intorno che facevano insieme scuola. Tutta l'educazione sensoriale, finalmente una delle grandi, diciamo, sfide che avremo per il futuro, perché soprattutto i bambini e i ragazzi sono poco educati ai loro sensi, e non essere educati ai propri sensi significa non sapere stare nel sentire. Il sentire è quello che ci abilita poi ad apprendere. Sono quasi alla fine, dicendovi che appunto l'altro asse è Next Generation Labs, sono altri non so quanti milioni di euro. Di nuovo, anche in questa cosa si parla di pedagogie innovative connesse metodologie didattiche, ma qui appunto ci legheremo, perché quello che, di cui abbiamo bisogno è un cambiamento progressivo del processo di insegnamento, anche introducendo tutto ciò che appunto sono pedagogie innovative. Questi sono docenti che stanno facendo un laboratorio, poi continuerà un laboratorio di Lego, sono stati entusiasti, felici, finalmente hanno riscoperto le loro mani che fanno. Insomma, la grande domanda è questa: che scuola saremo? Questa è la grande sfida, questa è la grande opportunità, questo è il momento storico per cambiare la storia, per cambiare la storia della nostra nazione e dei nostri cittadini. Il futuro è tutto da scrivere. Grazie.
Grazie, colgo l'occasione, visto che abbiamo un po' di tempo, di farti una domanda velocemente, poi di passare la parola a Susanna Sancassani e anche magari al volo di raccogliere, se avete una domanda veloce, se no poi le facciamo dopo. La mia domanda è molto semplice: qual è la reazione che tu hai vissuto e vedi in giro per l'Italia degli utenti della scuola, i ragazzi e le famiglie, rispetto a una modificazione forte come quella di avere aule disciplinari, per cui gli insegnanti di matematica sta lì e tutti girano all'interno di una scuola? Che effetto fa dall'esterno, cioè da chi fruisce di quella scuola?
Grazie. Noi siamo spesso scuole oggetto di visiting, ci vengono a trovare le nostre scuole che sono già data da tempo. Beh, la risposta più comune che danno i ragazzi è: beh, siamo contenti perché almeno ci sgranchiamo le gambe. Questa era la risposta più comune, da quelli più piccoli a quelli più grandi, cioè l'idea che il movimento attivi l'attenzione e la concentrazione, loro ce l'hanno in maniera ovviamente sensorialmente profonda, cioè lo sentono. Poi ci sono quelli appunto che hanno dato delle risposte molto più raffinate, tipo appunto quelli che ci hanno detto: ma io vedevo solo la nuca del compagno. Un ragazzo che è tornato invece dall'estero, che è andato in una scuola che non era data, ci disse: ah, io non... in perfetto romano, per cui così la dico senza traduzione simultanea, disse: io non me posso da pace che devo guardare lo stesso muro 6 ore al giorno. Cioè, ragazzi, noi abbiamo, siamo percezione, e quindi ovviamente il fatto di stare seduti 6 ore, io sento scuole che addirittura fanno stare durante la ricreazione seduti i ragazzi. Ragazzi, io non so se rischiamo la rivoluzione, perché come può un ragazzino di 12, 13, 16 anni, 18, pensare di stare seduto allo stesso banco, alla stessa sedia? Aggiungo una cosa che non ho avuto il tempo di dire, ma solo per grazie alla tua domanda. Una delle cose più interessanti che l'Università Sapienza ha studiato quando abbiamo iniziato il modello DADA è stata lo studio sulla geografia della classe nel momento in cui si disponevano in aula. Perché ovviamente i ragazzi entrando hanno fatto un po' quello che avete fatto voi, ognuno si è seduto dove ha voluto. Questo è molto interessante, perché guardare questi schemi significa capire molto degli schemi relazionali, capire molto di chi è d'accordo con chi e quanto sei appunto più vicino o più lontano. Questa cosa che ovviamente non è possibile in una scuola tradizionale in cui i posti sono assegnati e in cui si sta appunto in fila e ordinati sentendo lezione frontale.
Grazie. E se non ci sono domande adesso, ovviamente questo è uno degli esempi di cosa si possa fare con gli spazi, ce ne sono anche altri, però è estremamente significativo e chiaro, e questo piano, queste policy del nostro governo, del nostro paese, possono essere l'occasione per fare cambiamenti anche radicali all'interno di un sistema apparentemente immobile, quello che cercavo di dire prima, no? Tra struttura e sovrastruttura, per cui anche se tutto rimane com'è, però faccio delle piccole cose e cambio veramente, veramente molto. Il messaggio è un cambiamento sistemico che non sia soltanto maquillage, ma che vada a lavorare proprio sul modo in cui i ragazzi apprendono e quindi gli insegnanti insegnano, come le spazi, le tecnologie si relazionano con la didattica. E su questo passerei proprio la parola a Susanna Sancassani, che ha una lunga esperienza di ricerca e insegnamento su questi argomenti e che ci racconterà un po' le sue riflessioni, quelle del suo gruppo di ricerca al Politecnico di Milano e anche un po' di iniziative che anche loro forse stanno facendo per supportare le scuole. Prego.
Io soprattutto ho una lunga esperienza di fare, perché in realtà l'insegnante è il mio terzo lavoro. Cioè, io insegno teaching strategies ai nostri studenti di dottorato, tengo corso di digital learning, ma il mio vero lavoro è far funzionare questo gruppo di attività, ricerca, sperimentazione e servizio, che si chiama METID, metodi e tecnologie innovative per la didattica. E queste sono le direzioni sulle quali lavoriamo, ma vorrei andare subito alla sostanza, perché mi ritrovo assolutamente con la relazione appena fatta. Allora, io quando ho visto queste linee guida del PNRR ho avuto veramente un mancamento, perché ho detto, mamma mia, cioè tutti questi soldi su uno solo dei fronti. Allora, e non necessariamente quello che trascina di più. Cioè, nel senso che nel momento in cui noi vogliamo lavorare davvero nel trasformare i processi di apprendimento, quelli di insegnamento ci interessano di meno, ci interessano i processi di apprendimento, come le persone imparano. Dobbiamo necessariamente confrontarci in modo integrato su tre dimensioni, che è quella pedagogica e poi didattica, quella tecnologica e quella degli spazi. Ma queste tre devono andare avanti insieme, aggiustandosi reciprocamente. E se decido di partire da una a caso senza toccare le altre, parto per esempio da quella degli spazi, importantissima, ma non tocco le altre, mi ritrovo dopo poco tempo con quello spazio libero, informale, aperto alla collaborazione, che viene impacchettato in qualche modo in una forma rigida, che riproduce il modello originario. Per far sì che davvero ci sia un cambiamento nel processo di apprendimento, devo lavorare su tutte e tre le dimensioni insieme. Noi suggeriamo anche un'altra cosa, che c'è anche uno sfondo di policy, cioè nel senso che siccome per un sistema educativo così solido e strutturato come quello che abbiamo, per riuscire a fare compiere davvero dei passi evolutivi, è necessario un investimento tale di, come posso dire, di ideazione, di creazione, di produzione, che se non viene sostenuto da un processo di open education, nel giro di poco tempo diventa non più sostenibile. Quando parlo di open education, parlo di tutte quelle prassi che riguardano le tecnologie, gli strumenti, i contenuti didattici, le strategie didattiche, ma anche riguardo agli spazi, le strategie di organizzazione degli spazi, eccetera, che possono essere codificate e rimesse a disposizione di tutti. Allora, siccome quando dico queste cose poi sembrano un po' così teoriche e utopistiche, vi racconto noi come ci abbiamo lavorato in questi anni. Allora, sul tema degli spazi, e vi faccio proprio l'esempio della realtà della nostra università. Noi abbiamo inizialmente lavorato trasformando uno spazio. Cioè, abbiamo preso lo spazio che avevamo a disposizione, come centro di learning innovation, e l'abbiamo trasformato in uno spazio che fosse davvero favorevole a degli apprendimenti attivi e collaborativi, che vuol dire lavorare sull'involucro in modo che sia adeguatamente fonoassorbente e isolato acusticamente dall'esterno, vuol dire lavorare sul non al fatto di non avere più i gradoni, ma avere un ambiente su un piano unico, arredi flessibili, la possibilità di riconfigurare velocemente gli spazi, ma anche di integrarli con tutto quello che serve dal punto di vista tecnologico, con due obiettivi. Da un lato quello di sostenere tutte le possibilità di interazione tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti, ma anche quello che si è reso evidente con la pandemia, ma era già chiarissimo prima, di sostenere quella che noi chiamiamo l'aula estesa, perché nel momento in cui io chiedo ai miei studenti di tornare in aula perché le blended dell'online non funzionano, lasciamo fare, cioè dovete tornare tutti in aula, vi devo dare un banco per uno. Allora, siccome non siamo in grado di dare un banco per uno, la logica dell'aula estesa fatta bene, dove davvero chi è in aula è in grado di interagire e di interagire con quelli che sono in presenza e con quelli online e quelli online lo stesso, non è una sfida né dal punto di vista degli spazi né delle tecnologie banale. Bisogna lavorarci molto, ma se non lavori intanto sulle metodologie poi ti manca un pezzo, e se queste cose che hai appreso non le codifichi e non le rendi disponibili per la comunità didattica, probabilmente il processo con difficoltà si propaga. Vedete, questi sono altri spazi che abbiamo attrezzato adesso con delle aule di realtà virtuale, ma anche qua il tema è stato esattamente lo stesso, è stato quello di riuscire a dialogare con tutti i responsabili della gestione edilizia, no, della nostra università, perché lo spazio fosse organizzato in un certo modo. Vedete che i banchi sono pochissimi, perché per lavorare con la realtà virtuale ci vuole spazio intorno, perché devi mettere il visore e devi poterti muovere in un certo spazio. Nello stesso modo ci vanno le tecnologie che devono essere di un certo tipo, ma se poi io mando dentro gli studenti e dico fatevi un giro in questo twin, in questo digital twin, in questo ambiente di realtà virtuale che riproduce in modo super fedele l'impianto chimico super sofisticato, se io sotto questo non metto un approccio didattico strutturato, non ho chiaro perché sono lì ad utilizzare quella tecnologia, quell'ambiente sofisticato, e qual è il mio obiettivo d'apprendimento e come ci arrivo usandolo, probabilmente il circolo non funziona. E per chiudere il cerchio con la questione dell'open education, domani noi avremo un evento nell'ambito della Milano Digital Week in cui presenteremo questa esperienza, e da domani mettiamo a disposizione con licenze CC BY non commercial, per cui tutti li possono riusare, riutilizzare, mixare, modificare, fatene quello che volete, i tutorial per gli studenti perché siano in grado di utilizzare bene i sistemi di realtà virtuale e gli Oculus, le logiche di organizzazione degli spazi e il vademecum di supporto per gli studenti, nonché quello per i docenti, come progettare esperienze didattiche in aula virtuale. Il tema delle tecnologie, spesso visto come un driver di cambiamento, va affrontato con la giusta, come posso dire, con la giusta distanza. Noi abbiamo fatto per esempio un grande investimento nello sviluppo di questo portale di corsi cosiddetti MOOC, quindi aperti e disponibili a tutti, di cui molti anche remixabili e riutilizzabili secondo le logiche delle licenze Creative Commons. Ma anche in questo caso la sfida vera è quella di far rientrare questi percorsi nella didattica quotidiana, quindi da un lato sono a disposizione di tutti e chiunque li può utilizzare, ma anche sosteniamo i docenti perché riescano a ripensare una didattica d'aula che, buttando fuori dall'aula quello che può essere sostituito del MOOC, per esempio in momenti super trasmissivi in cui vengono raccontate a raffica delle cose, funzionano molto bene anche sul MOOC, e tengano invece in aula tutti quei momenti di scambio, confronto, esercitazione in cui il fatto non solo la presenza fisica del docente, ma soprattutto la presenza fisica degli altri studenti è cruciale, perché noi diamo, ed è stato drammatico secondo me, come è stato messo in evidenza durante la pandemia, per noi continuiamo a vedere l'apprendimento come un processo che avviene dal docente allo studente. La crucialità della relazione tra pari, che è fondamentale anche all'università, perché quanti di noi se la sarebbero cavata senza il compagno di banco col quale metti insieme gli appunti, con cui fai gli esercizi, con cui ti prepari l'esame. Cioè, la relazione tra pari è un valore importantissimo, molto poco sfruttato nelle nostre aule, durante le lezioni, che potremmo sfruttare in modo decisamente più interessante. In questo ecosistema tecnologico ci stanno tutto, ci sono i portali dedicati, i canali social, le partnership con gli attori internazionali del digital education, ci possiamo mettere assolutamente tutto, ma sempre poi riuscendo a metterle insieme alle metodologie con la parola magica che ha detto Lidia Cangemi prima, che è il progetto. Allora, qua attraverso il progetto passa una riflessione chiave che vi vorrei proporre, e che è in questo momento in cui abbiamo già a disposizione una quantità di tecnologia, proprio quantità intendo, proprio di materiali e di infrastrutture, software e hardware che arricchiscono le nostre istituzioni, le nostre scuole, ma anche i nostri territori molto spesso. Non dobbiamo assolutamente entrare in questo gioco della polarizzazione tra la pro-tecnologia e contro la tecnologia. Dobbiamo avere come nostro focus il processo d'apprendimento. Allora, una modalità con la quale proponiamo di tenerla insieme è quello di andare a sviluppare dei processi di progettazione che aiutano i docenti a tenere insieme tutti gli eventi di apprendimento che concorrono al raggiungimento di una conoscenza, di un'abilità e di una competenza, usando quelli che chiamiamo tutti i tasti del pianoforte. Vi faccio solo un esempio, ma facciamo un esempio proprio più banale. Pensiamo all'evento d'apprendimento dal punto di vista dello studente della lezione frontale. Che cos'è la lezione frontale? Dal punto di vista dello studente è un momento in cui raccolgo contenuti. Alcuni diventano mostruosamente abili nella scrittura automatica, cioè non capiscono assolutamente, gli passa attraverso, però gli appunti sono perfetti. Altri invece magari fanno più fatica a prendere gli appunti, ma raccolgono il più velocemente possibile durante la lezione. Noi l'abbiamo descritta dal punto di vista dello studente come raccolta di contenuti a bassa interattività. Io questa la posso fare con la lezione frontale, leggendo il libro, col MOOC, col podcast, a secondo di quello che è il risultato d'apprendimento, il contesto, i vincoli, e il docente potrà decidere dove andare a posizionare, così per tutto il resto. Ma quell'evento d'apprendimento mi può avvenire con modalità differenti, in aula, online sincrono, online asincrono, lasciato alla totale autonomia dello studente. Allora, e ci sono degli incroci che sembrano assurdi, ma io posso pensare anche il MOOC in presenza, nel senso che mettere, cosa che noi abbiamo fatto più di una volta, gruppi di studenti a studiarsi insieme utilizzando un contenuto digitale, un tema, no? e poi lavorarci subito insieme. E caspita, crea dei contesti estremamente interessanti, però per arrivarci devo riuscire a gestire questa complessità con un'abilità progettuale non banale. E questa, secondo me, questo è uno dei temi cruciali. Riuscire a portare avanti tecnologie, spazi e metodologie con una logica e con una policy di open education attraverso la crescita delle competenze nella progettazione didattica che usi tutti i tasti del pianoforte. E spero di non essere...
Grazie, e volevo sottolineare, oltre alla quantità di materiali che poi potete anche ritrovare sul sito del MEDIT, l'aspetto tecnico, per cui chi di voi fa l'insegnante, il dirigente, lavora in una scuola, cioè credo, vorrei che questo messaggio sia mettere insieme un po', siamo anche in una scuola tecnica, una facoltà di ingegneria, un approccio un po' ingegneristico a questo processo, mi piace spingere e promuovere, perché altrimenti effettivamente è molto difficile portare a casa il risultato, perché è molto ambizioso. Intanto voi pensate alle domande, che magari io lascio la parola alla professoressa Guglielmini per fare un suo intervento, e intanto voi pensateci, perché altrimenti le facciamo noi, non vi lasciamo andare via fino a quando...
Qualche reazione, insomma, c'è qualcosa in cui siete ritrovati, qualcosa di nuovo da fare?
Grazie. Io sono uno studente, non sono un insegnante, però mi sono ritrovato molto quando ha parlato del rapporto tra gli studenti durante la lezione. Io, per esempio, durante la pandemia ho seguito le lezioni online con i miei amici su Discord, cioè con i miei amici in chiamata, mentre commentavamo insieme la lezione, ci chiedevamo le cose che non capivamo, eccetera. Poi ho visto un'altra cosa che mi ha interessato abbastanza. In realtà in entrambe le presentazioni, sempre questi spazi, è anche venuto fuori a un certo punto, molto vuoti, che non mi sembrano gli spazi che poi si vedono normalmente. Oggi è un caso particolare, ma generalmente è pienissimo. Quindi l'organizzazione degli spazi, come è stato fatto vedere, mi sembra complesso con, perlomeno con gli attuali spazi. Quindi cioè, come si potrebbe passare a quelle strutture, perché proprio lo spazio fisico in questo caso mancherebbe, e questo mi manca anche a me, questa informazione. Grazie.
Ma qui si è buttato una bomba, ma proprio di quel, cioè, nel senso che fa ingegneria, o cosa fa ingegneria? Se uno studente di ingegneria, ok. Allora, qui secondo me uno dei grossi problemi è che non si affronta assolutamente il tema della formazione universitaria con gli strumenti, per esempio, della statistica. Cioè non si ragiona mai neanche sui numeri in generale, no? Allora noi in questo momento abbiamo 1.700.000 studenti iscritti all'università in Italia. Se facessimo un censimento dei posti a sedere disponibili nelle università italiane, cosa diremmo secondo lei? La metà. Magari ecco, poco sopra, ma non tanto sopra. Questa è una considerazione. L'altra considerazione importante, per riuscire ad avere la percentuale di iscritti all'università che in questo momento hanno mediamente gli stati europei nella fascia dai 25 ai 34 anni, che è il 40%, e che invece in Italia è del 20% o qualcosa in più, 28, 27, 29, dipende dalle zone, ecco. Noi avremmo bisogno più o meno 700-800 mila studenti iscritti in più all'anno, quindi il 50% più di quelli attuali. Allora abbiamo la metà dei posti di quelli attuali e ne avremmo bisogno il 50% in più. Ma a quel punto lì non sarebbe più solo un problema di posti, ma anche un problema di risorse. Abbiamo un terzo in meno dei docenti che ci sono nell'università francese, per fare un esempio. Ecco. Allora, come si quadra tutto ciò rispetto al fatto che una didattica è veramente attiva e collaborativa e che incide profondamente sugli apprendimenti, può avvenire in spazi poco affollati, mobili e flessibili, con il problema settato come abbiamo visto prima? Questo è un tema che va affrontato seriamente. Teniamo però, e sicuramente l'utilizzo delle tecnologie non può essere considerato una soluzione marginale del problema, perché è un pezzo delle soluzioni che abbiamo lì vicino e che ci potrebbero aiutare. Ad esempio, io nel mio corso faccio così, cioè do la possibilità a chi vuole di seguirlo online, e però lo gestisco in modo che tutti quelli che sono online e tutti quelli che sono in presenza possano interagire e collaborare bene insieme con me e tra loro, e ho anche un'aula che me lo fa fare bene, però in questo modo io uso uno spazio in cui ci stanno 30 persone e lo uso bene, e il corso sarebbe da 60. Altrimenti li dovrei far venire tutti belli pigiati in aula. Che cosa succede? Che dopo 3 lezioni ne vengono la metà per sopravvivenza. Ecco, quindi il tema andrebbe affrontato in modo un po' più sistemico, cioè è davvero un tema che andrebbe visto in una prospettiva sistemica e non può essere risolto dalle polarizzazioni pro-tecnologia, anti-tecnologia.
Io girerei la domanda anche alle scuole, perché anche le scuole hanno più o meno lo stesso problema, sono strutture fatte già così e se noi vogliamo innovare non è che possiamo buttarle giù e rifarle.
Sì, la fascia d'età ovviamente è diversa, le nostre scuole sono quelle che sono, con tutti i problemi che hanno, di architettura, di sicurezza, di spazi eccetera. È chiaro che scuole che, al pari dell'università, laddove gli spazi sono ampi e possono, diciamo, creare quelle possibilità di movimento, di confronto, eccetera, sono sicuramente migliori. Ecco perché gli esempi che vi ho portato sono scuole che hanno capito che recuperare anche il corridoio, appunto, perché anche quello è spazio di apprendimento, è ambiente d'apprendimento, è un po' una soluzione. È chiaro che siamo anche di fronte a una crisi demografica che sta già arrivando e quindi che ha già toccato le scuole primarie, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie. È chiaro che gli esempi che noi abbiamo delle scuole, non so, la Vittra, tanto per dire la più bella scuola che esiste, o altre scuole, non so, in Italia IC Modena 3 è una delle scuole più belle che esistano, sono scuole che hanno spazi ampi. Ora è sempre possibile. La mia scuola è, forse la conoscete perché è quella che sta nella serie SCAM, è la scuola dove sono nati i Maneskin, è una scuola di 5 piani del 1880, ovviamente intoccabile da tutti i punti di vista, meravigliosa, ma è quello che è. E quello del concetto del QCA è proprio, partiamo da quello che abbiamo, chiaramente auspichiamo che le scuole nel rivedere gli spazi possono vedere anche per esempio tutti i giardini, le terrazze, i corridoi. Questi sono tutti modi, è diverso l'università dei bambini, i bambini hanno bisogno di movimento, e se le scuole riscopriranno che anche il resto è scuola sarà molto bello, perché si potranno trovare delle cose che prima non si facevano, chiusi nello stretto delle quattro mura di un'aula. Però il problema è vero, la seconda bomba l'avete lanciata verso la scuola ed è verissimo. Spingiamo il Ministero a spendere meno sulle tecnologie e un po' più sugli spazi, magari.
E abbiamo scoperto che nella scuola di Lidia sono nati Maneskin, peraltro, non sapevo. Che direi che comunque, esatto, della giornata. Va bene, vediamo se c'è ancora un'ultima domanda. Sì.
Sì, solo magari per la registrazione. Grazie. Io sarò una dei docenti che avrà a che fare con questo piano scuola 4.0 e ho la fortuna di avere una scuola enorme, vengo dalla Valsese in montagna, quindi spazio ne abbiamo un sacco sia dentro che fuori. Io invece volevo chiedervi un consiglio per come mitigare il rischio del turnover dei docenti, perché è bello avere gli spazi, le metodologie, le policy e tutto, ma noi l'altro giorno ci hanno cambiato il docente di disegno da sotto il naso perché ci sono state le nuove nomine e quindi si ricomincia. Consigli?
Magari qui abbiamo due dirigenti, esatto, forse lasciamo.
Ma consigli non lo sappiamo esattamente, diciamo che un piano dell'offerta formativa ben strutturato, deliberato dal collegio dei docenti, vale per tutta la scuola e chi arriva, per quanto insomma, possono permettere le competenze che ha, essendo magari insomma, stai parlando di turnover, quindi immagino supplenti, insomma, a tempo determinato. Però la scuola e diciamo, l'interesse degli studenti e delle studentesse, quindi il piano dell'offerta formativa, vince rispetto al singolo. Ecco, questo dovrebbe essere un po', e uso un condizionale perché sì, sono altre questioni sicuramente sul tavolo, speriamo sui tavoli giusti, credo, quindi anche qui un po' di strategie didattiche possono essere utili, no? Quindi una codocenza, adesso io sto inventando come in tutte le scuole si inventa la codocenza, insomma credo che alcune questioni debbano essere poi analizzate per bene sicuramente. Lì, vai, domanda.
Dirigente scolastica, sì. Visto comprensivo, 11 plessi, 1050 alunni, 170 docenti. Quello che manca agli istituti comprensivi è non la volontà di affrontare il cambiamento, perché sicuramente non manca quello, ma la disponibilità di personale che si occupi della progettazione. Gli istituti comprensivi non hanno competenze nell'ambito della progettazione. Noi possiamo essere degli esperti di metodologia, prevenzione dell'ISA, didattica, ma sicuramente l'aspetto della progettazione, e soprattutto in un ambito così ben definito, dove noi dobbiamo poi, e lo vedremo con le linee guida, ma dovremo sicuramente creare un ottimo cronoprogramma con degli obiettivi, e i finanziamenti arriveranno solo successivamente, magari al traguardo dell'obiettivo X, noi non abbiamo sicuramente anticipi di cassa per fare, no? E quindi lottiamo tutti i giorni con l'assenza dei docenti, con le mappe e quant'altro. Io quello che chiederei è alcuni format, no? Progettazione tipo X, Y, Z, in maniera tale che le scuole possano scegliere a quale format adattarsi, per evitare che quello che succede nelle scuole è 8500 scuole preparano la circolare di disposizione di inizio d'anno, no? Ma obiettivamente 8500 dirigenti spendono delle energie inutili su uno strumento che è indispensabile, ma lo facciamo 8500 volte all'anno e ripetuto negli anni. Allora dico, ma è possibile che neanche nessuno si renda conto di quanto sprechiamo in energia, no? Utili ad altro, quando potremmo ottimizzare, no? Anche solo documenti. E poi un abbattimento enorme della burocrazia. Perché spendere, io ho speso 150, non ho ancora speso, ma 150 euro per digital wall e cablaggio, e io ho un cablaggio, le reti di LAN che vuoi fare, è interrotto questo progetto, non siamo arrivati a conclusione per un semplice motivo. Questa ditta, pur avendo buona volontà, è incappata in quattro contratti delle scuole, i fornitori non gli fanno credito, per cui non riesce a comprare i materiali. Questo fornitore è fuori di 400.000 euro. Okay? E io ho detto, cosa facciamo? Non riescono a chiudere i conti. Ho detto, mi assunto di qua, inizia a chiudere il mio per poter avere. Allora io vi chiedo di format, no? In maniera tale che possiamo usarne uno o l'altro, perché non abbiamo le forze super professionali.
Grazie, grazie. Lavoreremo proprio, credo, in questa direzione. Certo, non è facile, ma in questa direzione. E su questo lascerei la parola alla Presidente Guglielmini per chiudere, anche proprio in linea rispetto all'attività che facciamo in Fondazione Scuola, e vi ringrazio. Ringrazio le nostre ospiti e anche voi che ci avete ascoltato. Prego.
Sì, chiudere, poi forse bisognerebbe dire aprire, no? Perché mi sembra che il tema e i temi in realtà riguardino il presente, ma soprattutto il futuro, e quello che però possiamo fare davvero ognuno di noi come cittadine e cittadino, perché, come diceva bene Lorenzo Benussi prima, sono fondi che possono diventare parte, una parte importante del debito pubblico del nostro sistema paese. Quindi è bene che si spendano e si spendano bene. L'idea della Fondazione per la Scuola è di diciamo accompagnare le scuole in questa direzione. Io riprendo solo proprio due parole che sono tra tutte quelle dette, quelle che sono importanti. Troverete le slide sul sito del Politecnico, quindi ovviamente sono consultabili. Mi è sembrato davvero fondamentale ribadire la questione che intanto il digitale è ormai estremamente pervasivo ed è quello in cui noi viviamo regolarmente. Non possiamo più parlare di un digitale come strumenti, qualcuno si ricorderà quando abbiamo incominciato qualche anno fa dicendo che la tecnologia era uno strumento per accompagnare la didattica. Siamo ben oltre, siamo sicuramente nella fase del digitale come ambiente di apprendimento. Qualcuno dice che siamo anche già in una fase in cui il digitale è trasparente perché fa parte già della vita delle persone. Quell'on life non è tanto riferito all'uomo, ma è riferito al digitale stesso che si interseca ormai con la vita degli uomini e delle donne. Quindi il digitale che c'è, quindi non è più la scuola il digitale, probabilmente non incontreremo più dei PTOF in cui c'è la sezione del digitale, ma il digitale fa parte, così come la luce, l'illuminazione, di ciò che saranno e sono i nostri ambienti. Quindi questo è il punto. Il digitale che però non è uno strumento e quindi impatta fortemente con quelle che sono le metodologie di insegnamento e di apprendimento. E gli esempi sono stati fatti, non mi dilungo, però anche Andrea Schleicher nelle ultime riflessioni rispetto alle ultime rilevazioni PISA ci presenta bene a livello internazionale come l'apprendimento di ogni studente dipenda fortemente dalla relazione con il docente. Quindi capite che il digitale abbiamo capito che c'è, lo usiamo, dobbiamo imparare a usarlo sempre di più, ma è il docente insieme con lo studente, ovviamente a seconda dell'età, che poi deve progettare. E questa enfasi sulla progettazione, che poi diventa valutazione, diventa riprogettazione, è davvero lo snodo, uno snodo che ci auguriamo il Ministero sempre di più attenzioni per come i tempi anche della funzione docente sono dedicati alla programmazione, alla valutazione, quindi certamente c'è un insieme di architetture da rivedere, non solo quella dedicata allo spazio o al piano scuola 4.0. Fondazione per la Scuola, come dicevamo, ha attivato una serie di sportelli, di consulenze, mi rivolgo ovviamente in particolare alle scuole, l'università, le università sono più autonome rispetto a questo, e quindi questo è il nostro impegno. Scriveteci, abbiamo una repository in cui abbiamo organizzato dei format, in cui stiamo raccogliendo un po' le esperienze anche in altre regioni italiane, perché l'obiettivo è quello, iniziare, continuare, impegnarci tutti, perché questi fondi, il piano, non solo il piano scuola 4.0, ma anche per esempio il PNRR, quello che riguarda i divari territoriali, quella parte forse ancora più importante sotto alcuni profili, quindi quei fondi che sono arrivati in particolare a quelle scuole dove c'è una sofferenza importante rispetto all'insuccesso scolastico e alla dispersione. Quindi è bene che questi fondi si utilizzino e credo che tutti e tutte possiamo e dobbiamo fare la differenza. Quindi grazie ancora alle nostre relatrici, a Lorenzo Benussi e al Politecnico che ovviamente ha organizzato questa ulteriore occasione spinta, perché è vero che quando ci incontriamo e ci ridiciamo quali sono le priorità, ne usciamo forse più convinti tutti, e questo è il nostro augurio. Grazie.